Bene, allora buon sabato a tutti, sono molto contento di essere qui con voi e poter condividere con voi una meditazione, una riflessione personale, una riflessione aperta. Voglio ringraziare Gianni per avermi lasciato predicare, oggi toccava a lui, ma vabbè, lo rivedete il mese prossimo, penso. Anzi, l'anno prossimo. Spero che abbiate, sono sicuro che avete passato un bel Natale a casa, in famiglia, con amici. E infatti questi momenti sono momenti particolari perché ci ricordano almeno festeggiamo in questi giorni, anche se non è probabilmente la data precisa, ci ricordiamo dell'avvento, no? Della venuta, la prima venuta di Cristo, che è chiaro ci ricorda anche la seconda venuta. Quindi, e così come i magi d'Oriente sono venuti per adorare Cristo, anche noi ci avviciniamo a Cristo per adorarlo, no? Per seguirlo. Infatti il tema che ho scelto per oggi della meditazione si intitola Adoratori in spirito e verità. È un tema, è una riflessione aperta che ho nella mia mente che voglio condividere con voi. Perché adesso vi spiego il perché. Vi faccio una domanda. Vi siete mai chiesti se come credenti stiamo adorando il vero Dio o se stiamo adorando un idolo? Come faccio ad essere sicuro che chi adoro è proprio Dio, il Dio creatore dell'universo? Allora, per capire bene la differenza tra adorare un idolo e Dio, ho iniziato a cercare la definizione di idolo. Che cos'è un idolo, no? Come definiamo un idolo? Allora, ho preso online la definizione dell'enciclopedia Treccani, che voi tutti sicuramente conoscete quasi a memoria, no? E ho trovato queste tre definizioni che hanno colto la mia attenzione. Ce ne sono di più, ma ne ho solo ritenute tre. La prima, idolo è ogni oggetto o immagine di oggetto che sia adorato e venerato in quanto ritenuto una divinità o simbolo di una divinità. E fin qui siamo più o meno tutti d'accordo, no? Quindi può essere un oggetto adorato che rappresenta in qualche modo la divinità o un simbolo della divinità. La seconda dice persona o cosa, anche astratta, amata o venerata come un idolo, o comunque posta su un piano superiore all'umano. Quindi qua adesso non abbiamo più un simbolo, non abbiamo più un oggetto, ma può essere anche una persona, un idolo può essere anche una persona o una cosa astratta che viene venerata, adorata più dell'umanità, più di quanto noi stessi ci diamo valore. Il terzo ha colto ancora di più, per la terza definizione, ha colto ancora di più la mia attenzione. E dice, in senso etimologico, immagine, rappresentazione in genere di un oggetto agli occhi o alla mente. Interessante, no? Quindi possiamo identificare un idolo con un oggetto, abbiamo detto, o con una persona, o con un'ambizione. Per esempio il potere, no? La voglia di comandare su tutto il mondo, no? Questa megalomania, no? Oppure un'idea, una semplice idea. Allora, avete mai pensato che la nostra idea, l'idea che abbiamo di Dio nella nostra mente, può diventare un idolo? Non so se l'avete, se qualche volta ci avete pensato, no? E dice, ma com'è possibile? Adesso vediamo, facciamo una riflessione. Vi invito a leggere con me un testo dell'Antico Testamento, quindi vi prego di aprire le vostre Bibbie al capitolo 40 del libro di Isaia, un testo molto famoso, capitolo 40 del libro di Isaia. Leggeremo insieme i versetti che vanno da 18 a 25. 18 a 25, Isaia 40, da 18 a 25. Il testo dice, a chi vorreste assomigliare Dio? e quale immagine gli mettereste a confronto? Un artista fonde un'immagine scolpita e l'orafo la riveste d'oro e fonde catenelle d'argento. Chi è troppo povero per una tale offerta sceglie un legno che non marcisce e si procura un abile artigiano perché prepari un'immagine scolpita che non si muova. Ma non lo sapete, non l'avete udito, non vi è stato annunciato fin dal principio, non avete compreso dalle fondamenta della terra, egli è colui che sta assiso sul globo della terra, i cui abitanti sono come cavallette. Egli distende i cieli come un velo e li dispiega come una tenda in cui abitarvi. Egli riduce i principi a un nulla e rende inutili i giudici della terra. Appena sono piantati, appena seminati, appena il loro stelo ha messo radici in terra, egli soffia su di loro, ed essi seccano, e l'uragano li porta via come stoppia. A chi dunque mi vorreste assomigliare, perché gli sia pari, dice il Santo? È interessante ascoltare queste domande. Due volte ripete la stessa domanda Isaia in questo testo. A chi compariamo Dio? A chi lo vogliamo assimilare? Alcuni lo fanno con un oggetto, no? Il testo dice, con un oggetto in metallo, d'oro e per i più poveri un pezzo di legno, legno forse pregiato, che non marcisce. E noi certo, avventisti dal settimo giorno in più, protestanti, quindi che non vogliamo avere immagini, ci ricordiamo del secondo comandamento che dice non ti farai scultura alcuna né immagine alcuna delle cose che sono lassù nei cieli o qua giù sulla terra o nelle acque sotto la terra, Esodo 20:24. E pensiamo quindi che noi non siamo idolatri per il fatto che non scolpiamo o non dipingiamo nessuna immagine. E quindi per non esserci nemmeno fatti ossessionare, questo lo spero per tutti, dal denaro o dal potere, rimanendo così fedeli a Cristo, no? Vorrei però ritornare alle domande del testo che abbiamo letto. A chi mi volete comparare? A me sembra che questa domanda sia perlomeno ingombrante, no? Mi dà fastidio. Perché mi dà fastidio? Perché penso che io non mi faccio immagini, perché penso che io non mi faccio idoli per poter adorare Dio. E invece Dio mi chiede direttamente, perché è Dio che parla, Isaia fa parlare Dio nel suo testo, a chi mi vuoi comparare? Come se normalmente quando pensiamo a Dio in qualche modo ci facciamo un'immagine o formuliamo un concetto di Dio stesso. Ora voi mi direte che farsi un'idea o farsi un'immagine astratta su chi sia Dio è una cosa normale. E infatti lo è. Non stiamo dicendo niente di straordinario. Però il rischio comunque è evidente. Il testo è chiaro e ci sta dicendo, così come ha detto al popolo di Israele credente, che anche noi corriamo il rischio, come credenti ferventi, di non essere esenti dal cadere nell'idolatria. Mi chiedo se a volte quindi la mia comprensione di Dio o della Bibbia e quindi anche della mia formulazione su ciò in cui credo, vedi per esempio le dottrine o i valori in cui crediamo o i principi che ci siamo dati, a volte quindi rischiano tutte queste cose di diventare un idolo per me e quindi in pratica allontanarmi da Dio anziché avvicinarmi. Ma se fosse così, in che modo ciò in cui credo può diventare un idolo? In che modo l'idea che ho nella mia mente può diventare un idolo? E qui ricorro all'aiuto di un filosofo francese che si chiama Jean-Luc Marion, e che tra l'altro ha insegnato in università prestigiose, tipo la Sorbona a Parigi, all'Università di Chicago, che ha scritto un libro che è tradotto in italiano, si intitola Dio senza essere, e definisce un po' le caratteristiche di che cos'è un idolo, che cos'è un idolo e che cos'è un'icona, e per icona lui intende la vera immagine di Dio. Ok? Quindi ne parleremo di questo un po' più tardi. Adesso vorrei soffermarmi un po' quali sono le caratteristiche di un idolo. Allora, lui dice che la prima cosa che succede è che l'idolo attira il nostro sguardo sulla prima cosa che vediamo o che capiamo, no? Praticamente questo idolo cattura il nostro sguardo, la nostra vista, la trattiene e la esaurisce. Praticamente l'idolo ci riempie gli occhi. Ci riempie gli occhi a tal punto da non farci vedere nessun'altra cosa tranne l'idolo stesso. Quindi l'idolo, dice lui, diventa uno specchio della persona. Avete presente ogni mattina, sicuramente stamattina, prima di venire in chiesa, vi siete guardati allo specchio, così come ogni mattina. E avete visto esattamente la vostra immagine. Lo specchio che cosa fa? Riflette la stessa identica immagine che viene, che si mette di fronte praticamente a uno specchio. Cioè, lo specchio non mente, no? In altre parole. Quello che vedi è quello che è. Quindi, Marion ci dice che questo idolo praticamente è come uno specchio. Perché? Perché è una proiezione dei nostri desideri personali, delle nostre, nostri obiettivi nella vita, e la proiettiamo nell'idolo che ci sta di fronte. Quindi attenzione, perché qui adesso stiamo parlando di Dio. Può Dio diventare un idolo per noi? Può la nostra comprensione di Dio può diventare un idolo? Sì, la risposta è sì. Può anche non esserlo. Possiamo anche essere veri adoratori in spirito e verità. Per questo ho fatto leggere questo testo bellissimo che dopo vedremo della Samaritana. Ma lo specchio, che è l'idolo, quindi proietta, ci riflette praticamente l'immagine che noi vogliamo proiettare di noi stessi. Quindi noi ci sentiamo contenti, ci sentiamo appagati, siamo abbagliati, no? Da quello che vediamo, e siamo contenti con quello che abbiamo. Siamo contenti della nostra comprensione delle cose, della nostra comprensione della vita, a tal punto che a volte arriviamo pure a vantarci. Non so se vi ricorda questo atteggiamento qualcuno nella Bibbia, no? Il popolo di Israele molte volte viene ripreso per la sua arroganza, vero? L'arroganza spirituale, quella di dire io ho la verità, io conosco Dio, io sono stato chiamato ad essere il popolo eletto, e quindi a farmi riempire, e quindi Dio stesso per Israele è diventato un idolo. Un idolo perché? Perché anziché vedere il vero Dio e ascoltare quello che il vero Dio aveva da dire a Israele, si è chiuso nella propria immagine, essendo contento del ruolo che aveva, diventando così Dio stesso un idolo. Quindi l'idolo ci rende, in altre parole, spettatori abbagliati dei nostri propri desideri. L'idolo ci riduce ad essere dei semplici spettatori attratti dallo spettacolo dell'abbaglio delle mie proprie idee, anziché essere un attore dove rispondo positivamente alla chiamata che Dio mi fa. E voglio dire, non a una chiamata, alla chiamata costante di ogni giorno. Ogni giorno che ci svegliamo, ogni giorno che viviamo, Dio ci chiama a qualcosa in più, giusto? Se io mi fermo a quello che ho ricevuto ieri, forse, con molta probabilità, posso cadere nell'idolo. Quindi, vorrei presentarvi alcuni esempi biblici. Voi dite, ma è possibile questo? Sì, è possibile. Vorrei mostrarvi alcuni esempi biblici, quindi se volete seguirmi nelle letture, adesso leggerò un paio di testi biblici, potete seguirmi. Cristo, per esempio, viene visto, percepito come un idolo. E vi ricordate dei due discepoli che camminavano sulla via di Emmaus? Che cosa era successo in loro? Erano tristi, vero? Sconsolati. E a un certo punto Gesù si presenta a loro e gli dice, insomma, cammina con loro. E il testo ci dice, Luca 23, se volete seguirmi, versetto 16, dice: ma i loro occhi erano impediti dal riconoscerlo. Cioè i loro occhi, gli occhi di questi discepoli, non vedevano Gesù. Guardate bene, se hanno vissuto 3 anni e mezzo con lui e non lo riconoscono, c'è un problema, giusto? Non è che se io vivo 3 anni e mezzo con una persona, c'è un problema. Il versetto 21 aggiunge, dopo che Gesù gli chiede, ma che cosa è successo? Perché siete tristi? Loro spiegano cosa era successo a Gesù e poi dicono, versetto 21, or noi sapevamo che fosse lui, speravamo che fosse lui che avrebbe liberato Israele. Quindi, loro pensavano che il Messia sarebbe dovuto venire per liberarli dal giogo romano, giusto? E questa idea che avevano del Messia si è trasformata in un idolo a tal punto che non sono capaci di capire la vera missione di Gesù, primo. Secondo, non sono capaci di riconoscerlo quando lui si presenta. E quindi sono rimasti estremamente delusi, perché Gesù non ha fatto quello che loro pensavano. Infatti poi Gesù gli spiega varie cose, da Mosè, cominciando da Mosè, tutti i profeti, quello che annunciavano sulla venuta del Messia, ok? E poi dice al versetto 25, o insensati e tardi di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno detto. O insensati e tardi di cuore. Cioè, in altre parole, il loro concetto, la loro idea che avevano di Gesù, era un idolo, non era il vero Cristo. Se no, avrebbero capito quello che Gesù stava per fare, più o meno avrebbe fatto. Solo con la presenza di Gesù ora sono capaci di riaprirsi a un nuovo intendimento, a una nuova rivelazione da parte di Dio, e quindi rimuovere quell'idolo per capire la vera missione di Gesù. Secondo esempio che vorrei portarvi, la Bibbia come idolo. La Bibbia pure può diventare un idolo. I farisei, dice il testo, che adesso leggeremo fra poco, adoravano le scritture anziché Dio o Cristo stesso, pensando che le scritture stesse davano la vita eterna. Gesù lo dice in Giovanni 5, da 39 a 40. Se volete leggere i versetti, dice: voi investigate le scritture, perché pensate di avere per mezzo di esse vita eterna. Ed esse sono quelle che testimoniano di me, ma voi non volete venire a me per avere la vita. Che cosa sta dicendo Gesù a queste persone? Gli sta dicendo che loro pensano che questo libro ha il potere di darci la vita eterna. Ora, è vero che attraverso la Bibbia, la lettura della Bibbia, noi perveniamo alla conoscenza di Cristo che ci dà la vita eterna, ci può dare la vita eterna. Ma il libro in se stesso, questo libro che è la Bibbia, o il libro che avete voi di fronte che è la Bibbia, non vi dà in se stesso la vita eterna. Quindi queste persone, questi farisei, scribi, dottori della legge, pensavano che il libro era sacro in se stesso e a tal punto che gli ha offuscato la vista e non riuscivano a vedere il Messia che era venuto per dare vita eterna, no? Quindi il testo biblico, così come lo usavano, era diventato un idolo per loro. Terzo esempio, le credenze possono diventare un idolo. Prendo l'esempio del sabato. Gesù guarisce un cieco nato. Ve lo ricordate Giovanni capitolo 9? Un cieco nato. Leggiamo il versetto 16 insieme, Giovanni 9, 16. I farisei, i dottori della legge, che dovevano certificare la guarigione di questo cieco nato, e gli fanno delle domande. E gli dice, chi è colui che ti ha guarito? Lui prima risponde, è un uomo. Poi gli risponde, è un profeta. E quando lui dice, è un profeta, loro rispondono al versetto 16, quest'uomo non è da Dio perché non osserva il sabato. Quindi la dottrina del sabato, il credere nel sabato, così come loro credevano nel sabato, gli ha offuscato la vista per capire che Cristo stava svolgendo un'azione salvifica in giorno di sabato. Quindi non hanno compreso l'azione divina, ma la dottrina gli ha impedito di vedere l'azione salvifica di Cristo. E dico, la dottrina giusta, perché il sabato è il giorno di riposo. Qui non stiamo sminuendo le dottrine, non sto dicendo che le dottrine non servono, ok? Io spero di essere chiaro su questo. Il sabato è il sabato ed è il giorno di riposo. Però se usiamo il sabato in un certo modo, perdiamo di vista l'azione salvifica di Dio, che magari Dio ci vuole parlare al nostro cuore, e siamo impediti dal poter crescere nella nostra conoscenza. E così potrei continuare una lista lunghissima di questi esempi. Per esempio, nella Bibbia anche la decima diventa parlando di dottrine, no? Anche la decima diventa un idolo. E qui mi riferisco a un testo che potete trovare con me, Matteo 23:23. Infatti Gesù dice, guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché calcolate la decima della menta, dell'aneto, del comino e trascurate le cose più importanti della legge, il giudizio, la misericordia, la fede. Queste cose bisogna praticare senza trascurare le altre. Quindi anche la decima è un principio che Gesù stesso ribadisce, senza trascurare le altre, quindi la decima è un principio che Dio ci ha dato, però la decima non deve diventare un impedimento, no? Per fare tutte le altre cose, per avere misericordia, per usare misericordia, per avere fede, no? Se noi usiamo le dottrine in modo sbagliato, possiamo quindi farci un idolo e siamo contenti di avere quest'idolo di fronte a noi. Il santuario, un altro esempio, Giovanni 2, 18 a 21. E vi ricordate, Gesù si trova di fronte al Tempio di Gerusalemme, e quindi queste sono le parole che dice l'Evangelo. Allora i giudei risposero e gli dissero, quale segno ci mostri per fare queste cose? Gesù rispose e disse loro, distruggete questo Tempio in 3 giorni e io lo ricostruirò. Allora i giudei dissero, ci sono voluti 46 anni per edificare questo tempio e tu lo ricostruiresti in 3 giorni? Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Interessante che Dio ha dato il santuario per dire che voleva abitare in mezzo a loro, per dire che voleva essere il loro Dio, per vivere dentro di loro. La traduzione può essere tradotta anche non solo in mezzo, ma anche dentro di loro. E per annunciare quindi la venuta di Gesù Cristo, perché nel santuario, nella funzione del santuario, possiamo riconoscere anche parte della missione di Cristo, e adesso non riconoscono Cristo che è venuto Lui stesso come santuario per noi. Lui stesso lo dice, distruggerò questo corpo in 3 giorni lo ricostruirò, dicendo che Lui è il santuario, ok? Che Lui è il santuario. Quindi l'idea della dottrina del santuario purtroppo ha accecato queste persone al punto di non riconoscere in Gesù il santuario stesso, colui che compiva la salvezza per il popolo. Posso aggiungere? Aggiungo un altro, perché so che queste cose sono molto forti, ma penso che ci facciano del bene ascoltare tutti i rischi che corriamo quando parliamo di Dio. Lo spirito di profezia che ha ispirato i vari profeti come Mosè e ultimamente, come noi crediamo, anche Ellen White, no? Che riteniamo che lei è un profeta, a volte sono ritenuti più importanti loro che Cristo stesso. E quindi questo diventa un idolo, giusto? Se noi pensiamo questo, se noi crediamo questo, diventa un idolo. Vi porto un esempio. Riprendo il testo del cieco nato in Giovanni 9, i versetti da 27 a 28. E dice, quando gli chiedono al cieco nato, ma chi è quest'uomo? Egli rispose loro, io ve l'ho già detto e voi non avete ascoltato. Perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi i suoi discepoli? Essi perciò li ingiuriarono e dissero, tu sei suo discepolo, ma noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo che Dio ha parlato a Mosè, ma quanto a costui non sappiamo da dove venga. L'idea che si sono fatti di Mosè e del profeta Mosè, che è stato ispirato da Dio, quindi chiamato da Dio, è diventato un idolo a tal punto che non sono capaci di riconoscere Cristo. Questo com'è possibile? Eppure sono credenti, eppure sono ferventi, sono zelanti, sono persone che praticano la fede ogni giorno. Ripeto, per non essere frainteso, la Bibbia, le dottrine sono fondamentali per noi per conoscere Cristo. Non le stiamo annullando. Stiamo solamente dicendo che se non usate nel modo giusto, possono diventare un idolo senza che io me ne accorga e mi allontanano da Dio. Anziché avvicinarmi a Lui, mi allontanano da Lui. Come possiamo evitare di adorare Dio come un idolo? Allora questa è la domanda. E vorrei quindi riprendere il testo che è stato letto all'inizio. Adorare Dio in spirito e verità. L'adorazione del vero Dio non estingue la nostra attenzione e ricerca di Dio. Non ci fa sentire appagati quando noi abbiamo capito qualcosa della Bibbia e ci atteniamo solamente a quella cosa. Anzi, ci dà la gioia, la volontà di continuare a studiare le Scritture, e a ricercare, a pregare, a chiedere a Dio, a chiedere allo Spirito di ispirarci e capire ancora di più del suo grande amore per noi. Quindi, se adoriamo Dio in spirito e verità, questo ci spinge a continuare a cercare, prima di tutto, e quindi a non fermarci. Adorare Dio, quindi, ci porta ad una relazione. Ad una relazione, mentre adorare un idolo ci porta ad adorare un concetto, un'idea che è fine a se stessa. E la relazione con Dio, invece, ci permette di avere una crescita infinita, una crescita che non finisce mai. Quindi come? Contemplando Cristo, che è la vera immagine del Dio invisibile, e qui cito Colossesi 1 a 15, quindi ammiriamo e contempliamo e comprendiamo il vero carattere di Dio. Quindi adorare il vero Dio in spirito e verità invece ci apre verso una crescita, come ho detto, continua della conoscenza, ma anche e soprattutto dell'esperienza. Perché a volte ci limitiamo alla conoscenza. Pensiamo che sapere corrisponde a relazione con Dio. E questo purtroppo non è sempre così. Il conoscere è importante, perché il conoscere mi porta poi ad agire. E quindi l'esperienza è quello che crea la relazione insieme a Dio. Non è solo la conoscenza. Noi avventisti siamo stati chiamati il popolo della Bibbia, che legge la Bibbia. Ma il solo sapere non è sufficiente per stabilire una relazione. Bisogna anche praticare, ok? Bisogna anche viverlo. E quindi vorrei tornare adesso a questo incontro tra la Samaritana e Gesù. Gesù invita la donna ad adorare in spirito e verità. Alcuni hanno capito che adorare in spirito e verità significa aderire a una serie di dottrine, mentre altri credono che la frase significhi adorare secondo la propria libertà di pensiero, senza nessuna indicazione da seguire. Cioè, o una cosa o il suo opposto. Mentre Gesù invita la donna a seguirla tra questi due estremi. Le due parole, adorare in spirito e verità, possono essere ambigue. La parola spirito, in greco pneuma, può indicare sia lo Spirito Santo, sia l'atteggiamento umano, mentre la parola verità, aletheia, può fare da riferimento a Gesù stesso quando lui dice io sono la via, la verità e la vita, ma anche a un contenuto di conoscenza, di una conoscenza. Quindi quando Gesù ci invita ad adorare in spirito e verità, ci sta dicendo che il contenuto è importante, ma ancora più importante è esporsi, aprirsi all'influenza dello Spirito Santo, quindi avendo il giusto atteggiamento. Quindi Gesù invita la samaritana a non fermarsi ad un'adorazione rituale, rappresentata da luoghi, oggetti, liturgie, dottrine, ma altresì l'invita a non eccedere in una spiritualizzazione di ogni pensiero, di ogni contenuto o principio. Questo per aiutarla a focalizzarsi su una cosa, su lui stesso, su Gesù Cristo. Questo è, diciamo, il punto più importante della nostra adorazione. Gesù Cristo. Quindi il giusto atteggiamento e la giusta comprensione delle scritture ci devono portare a costruire una relazione con Dio. Ma non è che la conoscenza o il pensiero che noi abbiamo sono sufficienti per sé per garantirci una relazione con Dio. Quindi le dottrine, la Bibbia, se fini a se stesse, portano solo all'idolatria. La spiritualizzazione della fede, le idee su Dio, se fini a se stesse, portano solo all'idolatria. Il nostro scopo ultimo è la crescita costante della mia relazione con Cristo, che è supportata da entrambi questi elementi che abbiamo detto. Ma questi due elementi, la conoscenza quindi i pensieri che formuliamo, non sono sufficienti per sé. Quindi la vera adorazione ci apre, abbiamo detto, all'influenza dello Spirito. Fino a che punto? Al punto di diventare noi stessi riflettori della sua immagine. E questo semestre abbiamo studiato la missione, giusto? Come possiamo fare missione? L'unico modo convincente per fare missione è attraverso l'esempio. È attraverso l'esempio. La samaritana ha adorato Dio in spirito e verità perché non ha proiettato su di lui le sue proprie convinzioni, le sue proprie credenze, anche se all'inizio l'ha detto: "A noi adoriamo sul monte e voi adorate a Gerusalemme", no? Ha espresso quello che lei credeva. Però dopo aver messo da parte le sue idee, la samaritana non solo ha creduto che Cristo fosse il Messia e quindi non solo ha stabilito una relazione con Lui, ma ha anche in seguito riflesso quell'immagine, l'immagine di Dio, l'immagine di Cristo al prossimo della sua città. Al punto che quindi la samaritana, anziché specchiarsi nelle sue convinzioni religiose e quindi compiacersi, è diventata lei stessa uno specchio per riflettere l'immagine di Cristo al suo prossimo. E questa è la bellezza della trasformazione dell'adorazione. Quando io adoro, non sono qui ad offrire, sono qui a riflettere l'immagine di Cristo. Quindi i concittadini della Samaritana non hanno visto in lei i suoi peccati, non hanno visto che ha sposato non so quanti mariti, non hanno visto tutto quello che ha commesso, hanno visto una donna trasformata. E grazie a questo sono venuti anche loro alla conoscenza di Cristo. E questo mi ha fatto ricordare di un testo, e con questo testo mi avvio quindi alla conclusione, il testo di Paolo, bellissimo, che vorrei che ricordaste ogni giorno della vostra vita. In 2 Corinzi 3,18 dice: Ora il Signore è lo Spirito, e dov'è lo Spirito del Signore, vi è libertà. E noi tutti, contemplando a faccia scoperta come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella stessa immagine di gloria in gloria, come per lo Spirito del Signore. Questa è la vera adorazione. Quando noi siamo trasformati nell'immagine di Cristo, non quando riflettiamo i nostri desideri o la nostra volontà. La relazione con Cristo quindi è vitale, primordiale, se vogliamo adorare in spirito e verità. Abbiamo quindi bisogno di essere trasformati nella stessa immagine di Cristo. E questo può succedere solo se le nostre dottrine e le nostre idee ci aiutano ad aprirci verso nuove rivelazioni e comprensioni di Dio, non a chiuderci all'influenza dello Spirito. Se invece pensiamo che con queste dottrine o idee su Dio siamo già arrivati, che sappiamo già tutto, che abbiamo tutta la verità e che per queste nostre idee o dottrine possiamo permetterci di dividere, di perseguitare, di discriminare o di uccidere spiritualmente una persona, allora sicuramente stiamo adorando un idolo cristiano chiamato Dio. Cari fratelli, cari sorelle, cari amici, so che non è facile, ma penso che Dio qui ci inviti oggi ad aprirci ogni giorno all'influenza del suo Spirito, per poterlo rappresentare nel modo in cui Lui crede sia meglio per noi, e non nel modo in cui noi pensiamo che sia meglio. Credo che anche se abbiamo queste bellissime dottrine, o anche se abbiamo questi bellissimi pensieri su Dio, questi bei pensieri su Dio, non dobbiamo far sì di riflettere la nostra stessa immagine. Dobbiamo ricordarci che siamo stati chiamati a riflettere l'immagine di Dio. E questo lo possiamo fare solo se contempliamo Cristo attraverso le scritture, in preghiera. Possiamo fare questo solamente se ci apriamo all'influenza divina. Quindi il mio invito per quest'oggi e per l'anno prossimo è quello di poter continuare a rimanere aperti all'influenza dello Spirito, ma allo stesso tempo vedere l'altro come un arricchimento e non un problema. Vedere l'altro come un figlio di Dio che crede in modo diverso, non importa, perché in Cristo saremo uno. Non vi chiedo di rinunciare alle vostre dottrine, vi chiedo solamente di aprirvi all'influenza dello Spirito, perché Lui sa come avrà bisogno di guidarvi nel momento opportuno. Che il Signore ci benedica a tutti, perché tutti quanti ne abbiamo bisogno, e vi auguro un buon anno. Signore, vogliamo ringraziarti per l'invito che ci rivolgi ogni giorno a venire a Te, ad aprire il nostro cuore all'influenza del Tuo Spirito, in modo da essere trasformati sempre di più alla Tua immagine e somiglianza. Signore, aiutaci a studiare le Scritture in modo costante, in modo che il Tuo Spirito possa parlarci. Aiutaci, Signore, a pensare a Te in ogni momento della nostra giornata, per poterti capire meglio, capire la grandezza del Tuo amore. Ma allo stesso tempo, Signore, aiutaci a non fermarci su quello che abbiamo imparato, e aiutaci a essere portati dal vento del Tuo Spirito laddove Tu ci chiami ad andare. Perdona quindi le nostre mancanze, perdona se a volte siamo stati idolatri nella nostra vita, lo siamo stati tutti senza nessuna eccezione. Signore, Ti chiediamo solamente di aiutarci a crescere, perché è quello che vogliamo. Nello stesso tempo di aiutarci a diventare riflettori della Tua luce, in modo che altri Ti possano conoscere e possano venire a Te ed essere insieme a noi pronti per il tuo secondo ritorno. Ti chiediamo tutte queste grazie, non perché ne siamo degni, ma nel nome di Gesù. Amen.
Che può preservarvi da ogni caduta e farvi comparire irreprensibili con la gioia davanti alla sua gloria. Al Dio unico, nostro Salvatore, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, siano gloria, maestà, forza e potere, prima di tutti i tempi, ora e per tutti i secoli. Amen.